ben ritrovati agli amici di Live Mercati. Siamo al nostro 16° appuntamento di questo 2023. Come di consueto, senza perdere tempo, andiamo a dare lettura di quello che è stato, diciamo, la chiusura della settimana scorsa e l'apertura di questa. I mercati si sono mossi ancora in un territorio positivo, forti di segnali di strutturale decrescita inflattiva, perché, come abbiamo più volte ripetuto, siamo in un momento, in un contesto particolarmente complicato, perché diciamo le ragioni di attenzione, gli elementi che possono in qualche modo interessare e muovere gli indici azionari sono diversi. C'è ancora una situazione di estrema tensione, di dramma chiaramente umano in Europa per la guerra Russia, tra la Russia e l'Ucraina, che in qualche modo ancora è attenzionata, evidentemente è ancora in grado di incidere su quelli che sono i movimenti, specialmente di certi indici. Dall'altra parte abbiamo ancora un'inflazione persistente, ma che è in strutturale calo, il che appunto sta, come dire, regalando una luce in fondo al tunnel, e questa luce si sta avvicinando sempre di più, e quindi tutta la parte di indici sia europea che statunitense, mi riferisco in particolar modo al Dow Jones, al Nasdaq e allo Standard & Poor's, che sono i tre indici principali, sono ancora in territorio estremamente positivo dall'inizio dell'anno, e hanno chiuso anche la settimana in territorio positivo, anche se non di tanto. La settimana è stata forse un pochettino più complicata in Europa, ma comunque anche qui abbiamo visto una BCE pronta a, come dire, a un rallentamento sostanziale in questa politica ultra restrittiva di rialzo dei tassi. Ricordiamolo, è da 40 anni che non si vedeva un'escalation di tassi in salita di queste proporzioni. Del resto la recrudescenza inflattiva è stata davvero importante, ricordiamolo, alimentata da un quantitative easing che si è protratto praticamente dalla crisi del debito sovrano del 2012, e crisi che affonda le sue radici alla grande crisi finanziaria del 2007-2009 americana, che poi ha interessato evidentemente tutto il sistema bancario. Quindi quantitative easing in quantità industriale, poi Covid, quell'elemento fuori dagli schemi che nessuno poteva prevedere, al quale però si è risposto con due modalità sostanziali: i lockdown, senza entrare nel merito dei lockdown, ma i lockdown hanno di fatto spento la catena economica mondiale; dall'altra parte ulteriore quantitative easing, perché comunque c'era da mantenere viva una popolazione ferma e quindi incapace di produrre reddito, e quindi ulteriore denaro, che poi nel momento in cui dei lockdown sono stati abbandonati come misura di contenimento del contagio, è chiaro che la catena di offerta è ripartita estremamente più lentamente di quanto la domanda non si sia fatta sentire, anche perché c'erano importanti riserve di liquidità. Quindi un'inflazione estrema a cui le banche centrali ora danno risposta rialzando i tassi. Rialzare i tassi significa aumentare il costo del denaro; il costo del denaro incide sulla capacità di produrre utili delle aziende, e quindi questo porta inevitabilmente il denaro mondiale a spostarsi dall'asset azionario verso asset più sicuri, momentaneamente più sicuri, come mi viene in mente per esempio il Treasury americano, quindi i titoli di Stato americani, che sono notoriamente tra gli asset meno rischiosi in assoluto, anche se tematica che in questo momento sta muovendo i mercati. È importante sottolineare che c'è una partita politica che si sta giocando in questo momento in America tra democratici e repubblicani, dove appunto sostanzialmente il governo americano ha la necessità di votare una sorta di scostamento di bilancio, quindi aumentare quella legge che consente poi di pagare cedole, apparati statali e quant'altro, cedole dei treasury già emessi, per non andare di fatto in default tecnico, cioè il governo americano ha bisogno di onorare quelli che sono gli impegni presi ovviamente con anche i titoli di debito che sono già stati venduti, ma le riserve per operare questi pagamenti termineranno, a quanto ha fatto sapere il segretario del Tesoro americano, la Yellen, al 1° giugno. Quindi è chiaro che sarà necessario un voto congiunto di repubblicani e democratici per appunto aumentare le riserve di denaro disponibili per il governo americano e onorare evidentemente gli impegni che il governo ha in questo momento. Tutto questo è chiaro che è attenzionato dal mercato e quindi gli indici si muovono molto cautamente in riferimento a quello che sta accadendo. Avremo alcuni appuntamenti importanti, Powell parlerà fra un paio di giorni, la BCE idem, avremo il dato nella giornata proprio oggi di mercoledì dell'IPC a livello europeo, quindi vedremo se questo strutturale trend di decrescita dell'inflazione anche core sta proseguendo e sta andando avanti e quindi questi un po' sono i market movers del momento. Staremo a vedere, ecco, quello che succederà. Ora ascoltiamoci, facciamo la prima pausa e ascoltiamoci il primo brano di oggi. Siamo in studio per la seconda parte di Live Mercati, il nostro 16° appuntamento dell'anno. Differentemente dalle altre volte, vorrei in questa occasione unire la parte centrale di questo appuntamento, nella quale normalmente, come dire, entro un pochettino più in profondità di quelli che sono gli accadimenti più importanti a livello economico-finanziario del momento, ma in questo caso ho già identificato, diciamo, quello che è, come dire, la situazione che più viene monitorata, che è appunto in riferimento a questa partita politica che si sta giocando in America tra repubblicani e democratici, dove da un lato i repubblicani sfruttano la necessità del voto congiunto al congresso relativamente alla necessità appunto di questo scostamento di bilancio di cui parlavo, cioè il voto che, come dire, aumenti la portata delle risorse disponibili del governo, la sfruttano evidentemente a loro pro, chiedendo anche uno sostanziale taglio della spesa pubblica ai democratici. Biden chiaramente non vede di buon occhio questo tipo di politica e è chiaro che si sta giocando questa partita, anche se è notizia di ieri, sembra che, diciamo, le segreterie dei due partiti, cioè, diciamo, il Politburo, se vogliamo, delle due fazioni, sembra che si siano parlate e che un punto di incontro ci possa essere, anche se JP Morgan ha di fatto creato, notizia letta su stampa, come dire, specializzata in finanza, una sorta di war room, quindi una camera in cui si sta studiando un possibile scenario in caso di default americano. Default è chiaramente tecnico, non sostanziale, ma riferita all'eventualità che possa non trovarsi questo accordo e di fatto al 1° giugno esaurire le risorse economiche per, ripeto, onorare tutti gli impegni che evidentemente il governo americano ha da onorare, quindi cedole da pagare, apparato amministrativo da pagare e via discorrendo. Questa parte qui la unisco alla terza parte dove normalmente do dei consigli riferiti a quella che è la mia attività. Io sono un consulente finanziario o patrimoniale, se vogliamo essere più precisi. E dico questo: mi è capitato, mi sono imbattuto proprio in uno screenshot fatto ad ottobre scorso sui minimi di mercato. Allora non sapevamo evidentemente che erano i minimi di mercato, ma ad oggi possiamo confermare che tutti gli indici azionari sono in sostanziale ripresa da quei minimi lì, ma stampa normale, non, come dire, ma anche una certa parte di stampa finanziaria, quindi non è detto che sia se la stampa è specializzata, diciamo, racconti esattamente quello che sta accadendo o preveda quello che più probabilisticamente accadrà. Anche allora si diceva il peggio deve ancora arrivare. Ecco, da allora ad oggi è tutto migliorato e gran parte degli indici hanno recuperato FTSE MIB italiano, quindi l'indice di borsa di Milano, ha di fatto recuperato e è tornato sui suoi massimi, recuperando il drawdown sicuramente del 2022, ma andando quasi a recuperare anche quello che si era perso durante la pandemia. Questo per dire, e mi lego alla terza parte, dove normalmente do, ripeto, consigli sul corretto approccio alla pianificazione finanziaria, molta attenzione a quello che si legge sulla stampa. Molta attenzione perché fa leva su una componente emotiva e la componente emotiva è l'unica variabile che nella pianificazione finanziaria non deve trovare posto, proprio perché si rischia di andare a compromettere un piano che doveva avere una durata di un certo tipo al momento della sua genesi, della sua formazione, della sua strutturazione e che poi rischia di essere messo in discussione ogni qualvolta succede qualcosa nei mercati che in qualche modo impatta emotivamente su noi stessi. E appunto è importante sapere quello che sta accadendo. Mi riferisco evidentemente a questa partita repubblicani e democratici in America. È importante saperlo perché ci dà modo di leggere quello che è gli speculari movimenti di mercato, ma per un fatto di conoscenza, non per un fatto di ripensamento di un progetto finanziario già in corso, perché evidentemente la pianificazione finanziaria poggia a monte su una serie di domande a cui, e di bisogni, di esigenze a cui voglio dare risposta, e devo farlo mantenendo strategia, metodo e rispetto delle tempistiche che mi sono dato per arrivare evidentemente a quella a quel raggiungimento a cui voglio arrivare. E questo lo posso fare solo se ho, come dire, un approccio a 360 gradi dell'impiego del mio denaro. Cioè, se voglio trasformare il risparmio in investimento finanziario, devo considerare il mio risparmio come un asset strutturale su cui poter contare per generare ricchezza. Ma lo posso fare solo se ho un approccio, diciamo, a 360 gradi, che vada anche a controllare, per esempio, quelle che sono le mie fragilità strutturali che le famiglie di italiani hanno, e mi riferisco alle polizze assicurative, che sono quelle polizze che in qualche modo costituiscono una corazza, una protezione per quello che è l'impatto economico che accadimenti, ahimè, imponderabili della vita possono avere. Quindi un conto è la narrativa di breve termine, quella che ci racconta quello che sta accadendo, che è giusto conoscere, è giusto sapere, è giusto andare in profondità di questi eventi, ma per leggerli nel giusto modo, nel corretto modo, e avere da queste informazioni, come dire, la possibilità di inquadrarle nel modo corretto. Poi non farsi, come dire, coinvolgere troppo emotivamente viene di conseguenza, perché so quello che sta accadendo, ma so che non incide o incide in misura molto piccola rispetto agli obiettivi di investimento che mi sono dato. Ed è quindi fondamentale non lavorare col denaro in termini di prodotto, in termini di risultato, tempo per tempo, nel breve ordine temporale, ma andare a vedere quello che può essere il valore di una offerta di servizi incentrata su una analisi dei bisogni e delle esigenze che le persone hanno. Quindi questo è importantissimo farlo, che lo si voglia strutturare da soli, molto difficilmente, che lo si voglia strutturare con un professionista accanto, questo è a discrezione evidentemente delle persone, dei clienti, però è importante che ci sia questo approccio, direi a 360 gradi. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e ci vediamo presto. Una buona giornata.
The levee breaks, have no place to stay.